09 gennaio 2020. Un cuore da record. Fonte INSM. L'esperimento dei laboratori del Gran Sasso restringe il campo di ricerca del neutrino di Majorana. La collaborazione scientifica internazionale che conduce l'esperimento Cuore Cryogenic Underground Observatory for Rare Events ai laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INSM Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha reso pubblici gli ultimi risultati sperimentali che rappresentano più di 2 anni di presa dati da aprile 2017 a luglio 2019. Questo nuovo studio, che corrisponde a un incremento significativo dei dati raccolti rispetto a quelli pubblicati nell'ottobre 2017, fornisce un limite ancora più stringente sull'esistenza di un processo rarissimo che proverebbe che il neutrino è una particella di Majorana, coincide cioè con la sua antiparticella. Questa singolare proprietà è di fondamentale importanza in quanto permette di spiegare i meccanismi alla base dei processi di creazione della materia, gli stessi che hanno caratterizzato i primi istanti della formazione dell'universo. Abbiamo più che quadruplicato i dati raccolti e siamo tra gli esperimenti più sensibili al mondo nella corsa alla scoperta di questo incremento raro, sottolinea Oliviero Cremonesi, ricercatore dell'INSM di Milano Bicocca a capo della collaborazione Cuore. L'esperimento Cuore è stato progettato per scoprire il rarissimo processo chiamato doppio incremento beta senza emissione di neutrini, teorizzato ma mai osservato, in cui non vengono creati antineutrini, al contrario di quanto previsto dalle attuali teorie. Essi infatti si annichilano l'un l'altro durante il incremento, dimostrando in questo modo che il neutrino è l'antiparticella di se stesso, come il famoso fisico italiano Ettore Majorana ipotizzò nel 1937. Riuscire a osservare questo incremento confermerebbe quindi che, nel caso del neutrino, materia e antimateria coincidono. Questo fatto avrebbe profonde implicazioni nel fornire una spiegazione dell'asimmetria tra materia e antimateria, che sappiamo caratterizzare il nostro universo, e porterebbe altresì alla comprensione della natura e delle proprietà dei neutrini, particelle molto abbondanti nell'universo, ma anche molto sfuggenti. Dotati di massa piccolissima e privi di carica elettrica, i neutrini sono infatti capaci di attraversare per lo più indisturbati la materia, rendendo difficile la loro osservazione. La scoperta del incremento senza emissione di neutrini proverebbe, dunque, che il neutrino e l'antineutrino sono in realtà la stessa particella, e che differiscono solo per una proprietà chiamata elicità, che assume per essi valori speculari. L'elicità di una particella può essere vista come l'analogo, per una persona, dell'essere destrorso o sinistrorso. Il neutrino di Majorana, allo stesso modo di una persona ambidestra, può mostrare entrambi i modi di essere. Il rivelatore Cuore è formato da 988 cristalli cubici di un composto naturale altamente purificato, il biossido di tellurio, alloggiati in 19 strutture verticali di rame, chiamate torri. Nonostante il segnale distintivo del doppio incremento beta senza neutrini non sia stato ancora evidenziato, i nuovi dati di Cuore forniscono un limite 2 volte migliore rispetto a quello precedentemente pubblicato sulla frequenza di tale processo nei nuclei di tellurio 130, contenuto nei cristalli di Cuore. Questo risultato a sua volta può essere interpretato come un margine più stretto sul valore della massa del neutrino di Majorana, che sarebbe inferiore a 1 elettron volt, ovvero circa 5 milioni di volte più leggera di quella di 1 elettrone. I nuovi risultati di Cuore sono stati ottenuti con l'uso di un nuovo e sofisticato algoritmo, che permette di amplificare i segnali dei rivelatori e allo stesso tempo rigettare il fastidioso rumore di fondo. L'algoritmo migliora infatti l'identificazione di segnali spuri causati da piccoli depositi di energia nei cristalli indotti da altri processi già noti. Questo permette di avere un'evidenza più chiara del doppio incremento beta senza neutrini. Inoltre, il nuovo algoritmo permetterà a Cuore, con la sua massa di quasi 1 tonnellata di rivelatori, di mettersi alla ricerca di particelle di materia oscura mai osservate finora, chiamate WIMP, ovvero Weakly Interacting Massive Particles, particelle massive che interagiscono debolmente, sfruttando la caratteristica periodicità del segnale atteso. Gli ultimi risultati di Cuore rappresentano il più grande insieme di dati mai acquisiti da un esperimento di fisica delle particelle basato su rivelatori a stato solido, che usa cristalli invece dei più comuni liquidi per la ricerca del doppio incremento beta. È il primo esempio di rivelatore a stato solido caratterizzato da una massa di circa 1 tonnellata. Il rivelatore a stato solido hanno la capacità di misurare accuratamente l'energia dei decadimenti, tuttavia è molto più difficile dal punto di vista tecnico realizzare un rivelatore a stato solido di massa elevata rispetto a uno basato su un liquido. Siamo entusiasti del nostro rivelatore che al momento funziona con un'efficienza prossima al 90%, sottolinea Carlo Gucci, ricercatore dei laboratori del Gran Sasso, coordinatore tecnico di cuore e responsabile italiano dell'esperimento. Gli sforzi fatti negli ultimi 2 anni per ottimizzare il funzionamento del rivelatore hanno finalmente dato i loro frutti. Per riscaldare e raffreddare nuovamente il sistema sono necessari diversi mesi, dobbiamo farlo al meglio ogni volta. L'insieme dei cristalli di cuore è estremamente sensibile al lieve segnale energetico previsto per il doppio decadimento beta senza neutrini. Raffreddare i rivelatori ad una temperatura leggermente inferiore a meno 273 gradi centigradi rende l'intera schiera, che pesa circa 742 kg, sensibile all'impercettibile aumento di temperatura causato dall'interazione di una singola particella in ciascuno dei cristalli. Il tellurio 130 nei cristalli, ovvero l'elemento che può dare luogo al decadimento cercato, costituisce circa 206 kg del peso totale di cuore. Alla fine del programma sperimentale di cuore, della durata di 5 anni, è prevista una variante di nuova generazione chiamata Cupid, che sostituirà i cristalli di tellurio con nuovi cristalli che con tutta probabilità saranno costituiti da un composto del molibdeno in grado di emettere luce. Questi cristalli produrranno quindi sia segnali di calore, innalzamento di temperatura, come quelli di cuore, sia di luce, e incrementeranno ulteriormente le prestazioni e la sensibilità dell'esperimento. Il decadimento teorizzato nei cristalli di cuore è un processo di creazione di materia che ha implicazioni anche sulla comprensione del Big Bang, l'esplosione all'inizio del nostro universo, e potrebbe spiegare come la materia ha prevalso sull'antimateria nella sua evoluzione, spiega Claudia Tomei, ricercatrice presso l'INFM di Roma e membro del Cuore Executive Board. È un momento esaltante per la fisica del neutrino, grazie ai contributi di esperimenti diversi e complementari che ci aiuteranno a capire meglio le proprietà di queste particelle, conclude Tomei. Sappiamo che impareremo molto, aggiunge Cremonesi, e puntiamo a una misura definitiva. 23 dicembre 2019. Ricostruito lo spostamento del polo nord geomagnetico in Artide. La conoscenza dei movimenti del polo geomagnetico nel passato recente è di fondamentale importanza per la comprensione dei fenomeni attuali. Attraverso un ciclo di analisi paleomagnetiche, un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, ha ricostruito il movimento del polo geomagnetico nell'Olocene, ovvero nell'attuale epoca geologica che ha avuto inizio circa 11.700 anni fa. Un movimento variabile ed imprevedibile del polo geomagnetico in Artide è quanto emerge dai dati dello studio Arefine Gauge Calibrated Paleosecular Variation and Relative Paleointensity Stack for the Barents Sea Implication for Geomagnetic Field Behavior During the Holocene, recentemente pubblicato sulla rivista Quaternary Science Reviews. Infatti, in alcuni periodi prolungati, costituiti da diversi secoli, la posizione dell'antico polo geomagnetico Paleopolo è stata sostanzialmente stabile, restando confinata in regioni piuttosto limitate. In altri periodi, invece, il moto del polo geomagnetico ha subito una accelerazione significativa, coprendo in poco tempo regioni molto estese. Questo fenomeno è collegato ai complessi processi che avvengono all'interno della Terra, in una zona al confine tra il mantello terrestre ed il nucleo esterno fluido dove si origina il campo magnetico terrestre. Il comportamento del polo geomagnetico nel passato è molto importante per aggiungere informazioni ed aiutare a comprendere i fenomeni che avvengono oggi. In particolare, il movimento odierno dei poli magnetici vede una brusca accelerazione, con un veloce spostamento del polo nord magnetico verso la Siberia e di quello sud verso la costa della Terra Vittoria in Antartide. L'attuale rapido cambiamento della posizione dei poli magnetici, punti della superficie terrestre in cui il campo magnetico è verticale, sembra essere compatibile con quanto emerge dai dati sull'Olocene, che indicano che la posizione dei poli geomagnetici, punti in cui il dipolo magnetico interseca la superficie terrestre, generalmente non corrispondono ai poli magnetici. Nel recente passato geologico è stata contraddistinta da periodi di relativa stabilità e periodi di rapida variazione. La circostanza che l'accelerazione subita dal moto dei poli magnetici negli ultimi anni abbia costretto, nel 2019, ad un aggiornamento anticipato del modello magnetico globale World Magnetic Model, VMM, è legata a caratteristiche del nostro pianeta che operano secondo modalità già verificate nel passato. Lo studio dei ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale è stato condotto su 4 carote di sedimenti marini prelevate nella regione artica al largo delle isole Svalbard, mare di Barents, nel corso degli ultimi anni durante 3 crociere scientifiche oceanografiche condotte in una collaborazione internazionale che ha coinvolto diversi istituti di ricerca ed università tedesche, spagnole, norvegesi e danesi. A cura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata la misura e le successive analisi dei dati relativi al magnetismo fossile, CD, paleomagnetismo, preservato nei sedimenti. 19 dicembre 2019. Svelate le cause dei terremoti dell'isola Ischia. Fonte, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le cause e le modalità di attivazione dei terremoti che periodicamente interessano l'isola Ischia svelate da un team internazionale di ricercatori. Dopo gli eventi sismici che hanno interessato la zona di Casamicciola dell'isola Ischia nell'estate del 2017, la comunità scientifica ha ritenuto necessario concentrare la propria attenzione sul fenomeno naturale che in realtà si era già presentato più volte nei secoli scorsi con conseguenze a volte drammatiche, come il terremoto del 1883 che causò oltre 2300 vittime. Tuttavia, la comprensione dell'attività sismica a Ischia è stata da sempre ostacolata dalla natura vulcanica dell'isola che, con caratteristiche estremamente diversificate, complica notevolmente i fattori da considerare. Ischia è, infatti, uno dei vulcani italiani più complessi, caratterizzato tra l'altro da un impressionante sollevamento di circa un migliaio di metri a partire da 55.000 anni fa e da decine di eruzioni più recenti, l'ultima delle quali avvenuta nel 1302. Raccogliendo la sfida di comprendere tale sismicità in un ambiente tanto complesso, su impulso anche della Protezione Civile Nazionale, un team internazionale di vulcanologi dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, INGV, dell'Università degli Studi Roma 3, UniRoma 3, e dell'Université de Genève in Svizzera, UNIGE, ha unito le competenze diversificate in materia di monitoraggio, di modellistica e di comprensione dei processi magmatici nello studio Magma Degassing as a Source of Long Term Seismicity at Volcanoes, the Ischia Island Case, appena pubblicato nella rivista Geophysical Research Letters. I vulcanologi hanno così compreso che paradossalmente è proprio la complessa natura vulcanica dell'isola a spiegarne la sismicità, ma in modo relativamente semplice. Infatti, dati di monitoraggio raccolti per decenni mostrano che il forte sollevamento che nel passato ha portato all'emersione della cima più alta dell'isola, il Monte Epomeo, è attualmente sostituito da un lento e continuo abbassamento. Pertanto, i terremoti osservati a Casamicciola costituiscono episodi di accelerazione di tale abbassamento, innescati dalle stesse strutture sismiche che avevano causato il precedente sollevamento dell'isola. La causa dell'abbassamento di Ischia, e quindi dei terremoti di Casamicciola, è imputabile all'emissione di gas dallo stesso magma che da circa 6.000 anni ha prodotto almeno 45 eruzioni fino all'ultima del 1302. Tale degassamento, infatti, diminuisce la pressione nel sistema magmatico superficiale, abbassando di fatto l'isola. I risultati della ricerca non solo permettono di comprendere finalmente l'origine della disastrosa sismicità di Ischia, ma anche di prevedere, attraverso estrapolazioni modellistiche, che il prolungarsi del degassamento del magma possa continuare per almeno diverse centinaia di anni. Secondo gli autori, l'abbassamento in atto a Ischia potrà quindi continuare a generare sismicità nell'area di Casamicciola con caratteristiche analoghe a quanto osservato negli ultimi secoli. 23 dicembre 2019. Comunicato stampa. Il cervello estende la percezione del corpo agli strumenti che teniamo in mano. Per la prima volta è stato dimostrato che uno strumento che stringiamo tra le mani viene trattato dal cervello come estensione del corpo. A dirlo è uno studio pubblicato su Current Biology e condotto da un team di ricerca internazionale. 16 persone hanno stretto tra le mani un bastone che veniva sottoposto a impatti esterni, e tutti i partecipanti sono riusciti a localizzare l'impatto con una precisione quasi perfetta, come se il tocco avvenisse sul braccio. Contemporaneamente i ricercatori, usando l'elettroencefalografia EEG, hanno scoperto che la posizione dell'impatto sullo strumento veniva decodificata attraverso la dinamica neurale della corteccia somatosensoriale primaria e dalle regioni parietali posteriori, le stesse che si attivano quando il contatto avviene direttamente sul corpo. Lo studio, condotto da un team di ricerca internazionale cui ha partecipato anche il Dipartimento di Psicologia di Milano Bicocca, ha dimostrato che il nostro cervello applica la percezione tattile del corpo ad un oggetto come un'estensione del corpo. L'esperimento apre nuove strade per la realizzazione di protesi sempre più precise, in grado di adattarsi al corpo. È stato infatti dimostrato che a riconoscere l'esatta posizione degli impatti sul bastone riesce anche una persona priva di sensibilità propriocettiva ad un braccio, confermando così che gli impatti sullo strumento sono codificati solo attraverso la modalità tattile. Questi risultati, commenta Nadia Bolognini, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica di Milano Bicocca e coautrice dello studio, suggeriscono che sarà possibile, in un futuro non troppo lontano, progettare neuroprotesi sempre meno invasive e performanti, generando in esse segnali tattili che forniscono risposte ottimali nel contatto con gli oggetti. Ciò potrebbe essere realizzato sfruttando il meccanismo identificato nel nostro studio, che permetterà al paziente di localizzare stimoli tattili su una protesi in modo naturale e facilitando così l'uso della protesi come se fosse un vero e proprio organo sensoriale esteso.